la cultura che non ti aspetti.
Lisistrata, Michael Jackson, CCCP, un po' di tutto questa sera a K. Buonasera, ben ritrovati. K apre un'altra settimana con puntualità. Sono le 17 in punto, saremo insieme fino alle 18.30. Io sono Marco Pagani. Ci faremo compagnia reciproca fino a venerdì, vi dico. Intanto, per cominciare, vi ricordo il nostro numero WhatsApp per mettersi in contatto con noi. Fatelo 079-382-6765 con il più 41 per coloro, e sono tanti, che ci ascoltano da oltre confine. Tra poco iniziamo questa puntata del lunedì con una storica del costume, Marzia Cataldi Gallo, con la quale ragioneremo intorno al tema della cosiddetta body positivity, ovvero questo fenomeno durato circa una decina d'anni che sta già tramontando, e cercheremo di capire perché, legato il fenomeno al riconoscere e accogliere anche corpi non necessariamente conformi, non necessariamente esteticamente belli, per il senso estetico comune quantomeno, quindi con particolare riferimento ai corpi sovrappeso. Capiremo cosa sta cambiando, perché comunque i modelli sovrappeso sono già molto molto diminuiti nelle sfilate un po' di tutti i marchi principali. Complice è anche l'arrivo sulla scena farmacologica di alcuni farmaci che permettono efficacemente e in maniera duratura di dimagrire. Marzia Cataldi Gallo tra poco con noi al telefono in diretta. Poi invece ci spostiamo a Lugano, dove stasera e domani all'HAC alle 20 viene proposta la Lisistrata. L'interprete è Lella Costa e sarà un piacere avere proprio Lella Costa con noi al telefono per parlare di quest'opera così vecchia ma anche così attuale. Alle 5.35 con Michele Serra invece parliamo di Michael Jackson, di Michael in particolare, di Antoine Fuqua, il successo mondiale del cinema dell'ultimo weekend. Capiremo perché non sta piacendo questo film, malgrado stia incassando tantissimo. E poi ancora alle 18 parliamo di musica, questa volta con un libro appena uscito sui CCCP, sul loro primo album, Affinità e Divergenze. Ne parleremo con Giacomo Bottà, che è l'autore di questo libro. E per finire, alle 18.15, l'appuntamento con K e Spalla e con Fabiano Alborghetti. Partiamo con la musica, come sempre curata dal nostro Corrado Antonini. Il primo brano è Duo Bucolico con Mano Ciao.
Al bosco, mano ciao, con i sandali e il suo poncio, mano ciao, il suo corpo da mollusco e la testa da formica, sotto il cappello vietnamita c'è mano ciao, è bandita la tristezza per mano ciao, siamo una sola grande razza per mano ciao. Legalizza, legalizza, ma lui vola in business class, poi si finge poveretto con le masse, è molto più ricco di quel che sembra, mano ciao, grande ritmo nelle membra di mano ciao, la sua nemica Coca-Cola, di nascosto se la scola, qualche volta va pure al McDonald's, mano ciao. Di complottisti per mano ciao, con la tazza d'alluminio per il cannonau, sono venuti a piedi nudi, idealizzano il campeggio, le papaline fatte all'uncinetto per mano ciao, le canzoni sempre uguali di mano ciao, ukulele e cuo solidali di mano ciao, la sua voce cantilena, filastrocche per ribelli, questa sera tutti gli ostelli sono sold out. Io me lo ascolto ad occhi chiusi il menestrello. Mi procura tanta ipnosi nel cervello. Ma poi mi perdo tra le querce, la mia bussola si è rotta. Mamma mia come mi sale la botta.
Il duo bucolico, una recente scoperta del nostro mister Scalette Corrado Antonini, che cura le scalette musicali qui a K. Loro sono, duo bucolico, dicevo, un duo composto da Daniele Maggioli e Antonio Ramberti. Il titolo di questo brano del 2026 è Mano Ciao, con la O, non è Manu Ciao, è evidente e voluto il gioco di parole. Io saluto la nostra ospite di questa prima pagina, ecco, noi al telefono è un piacere ritrovarla qui a Rete 2, Marzia Cataldi Gallo, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi e cari saluti a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, lei è storica dell'arte, storica del tessuto, in generale della storia del costume, del modo in cui ci si è vestiti nella storia e del modo in cui questi vestiti sono cambiati nel corso dei decenni, dei secoli, delle epoche. Sembra, ne parlano diversi, ne parla anche Vanity Fair in un recente articolo, che stia finendo anche un'epoca, peraltro dalla vita molto breve, durata circa un decennio, l'epoca cosiddetta della body positivity, ovvero questi recenti anni nei quali spesso sulle passerelle abbiamo visto anche persone con corpi non necessariamente filiformi. L'accettazione del corpo così com'è è alla base di questa forma di pensiero, che non è legata a uno standard estetico rigido, giudica meno il rapporto con il proprio corpo in generale. Sembra che questo movimento, dicevo, ne parlano diversi portali di quelli che si occupano di moda e costume, sia in un momento di crisi. La crisi è probabilmente dovuta, molti lo fanno risalire a questo, all'arrivo di nuovi farmaci che sono in grado di far dimagrire anche le persone che fino a ieri erano orgogliose di qualche chilo in più o comunque lo portavano senza problemi. Però adesso che c'è una possibilità anche piuttosto facile rispetto alla fatica del perdere peso, di perdere questi chili, non ci pensano due volte a lasciare andare quel tipo di racconto del proprio corpo. Allora, io le chiederei intanto un percorso. Partiamo da un po' più lontano, Marzia Cataldi Gallo. Che rapporto c'è stato nelle epoche tra moda, costume, vivere il proprio corpo? Ci sono epoche in cui i corpi in carne sono più amati e poi la nostra epoca moderna invece per tanti anni è stata un'epoca invece con corpi più magri, con dei riferimenti estetici che cambiano nel tempo?
Allora, andiamo indietro nel tempo. Andiamo indietro, per esempio, fino al periodo del 1300, in quel periodo io direi che c'è una specie di spirito del tempo e quindi, per esempio, in quel periodo fra 300 e 400 nell'architettura lo stile che furoreggiava era lo stile gotico, che è uno stile naturalmente tendente alla verticalità. La moda si uniforma a questo ideale di bellezza e quindi tende tutte le figure tendono a essere filiformi, molto verticali, gli abiti scendono liberamente fino al terreno e si tende ad accentuare la verticalità della persona. Tutto questo poi si evolve, l'uomo col Rinascimento diventa il centro del mondo e agli inizi del Cinquecento invece si assiste, quindi c'è una maggior tendenza all'equilibrio. Verso i primi del Cinquecento, ad esempio, invece l'ideale della bellezza maschile è la potenza e la robustezza. E se il fisico non era adatto, si compensava la necessità di dare questa idea con l'abbigliamento, quindi con vestiti imbottiti. Basta pensare, ci sono dei ritratti di Francesco I di Francia con delle casacche corte molto imbottite che appunto danno un'idea di potenza e di importanza, di forza. Sul fronte femminile, fermo restando che l'attenzione fin dai tempi archeologici preistorici, diciamo, il punto focale del corpo femminile è sempre stato il ventre, in quanto portatore della gravidanza, che era, e dalla parte maschile il membro maschile, perché erano i due concetti fondamentali in quel periodo in cui la procreazione era l'interesse principale della società. Si assiste a, per tutto il periodo in cui dominava l'influsso spagnolo su molte parti dell'Europa, il corpo femminile era incapsulato in una gabbia, letteralmente, nel senso che la parte inferiore della veste era protetta dal guardinfante, che erano poi una struttura di cerchi concentrici, la parte superiore era un bustino, spesso addirittura d'acciaio, e quindi era ingabbiato. Contemporaneamente, però, ad esempio, se pensiamo ai ritratti di Rubens, le donne erano di argomento soprattutto mitologico, non ritratti. Le donne erano molto floride e allora essere un po' curvy andava bene. E gli stessi ritratti della moglie di Rubens la ritraggono molto fiorente. Poi si è ritornati all'ingabbiamento del corpo femminile in strutture come appunto il guardinfante nel 600 e il panier nel 700, fino alla liberazione alla fine del 700 con la moda cosiddetta impero.
È un percorso lungo che poi arriva fino a noi, sappiamo comunque negli anni 60, 70 del XX secolo e poi anche fino ad oggi, come le modelle siano state spesso anche costrette a confrontarsi con un modello che le voleva il più possibile esili, quasi evanescenti, sparire per far vedere solo il vestito, un corpo quasi negato. Poi è arrivata, dicevamo, la body positivity e adesso pare che stia già per scomparire, mentre stava ancora infatti per sbocciare. Lei come la legge? Infatti. Come legge questo fenomeno così moderno alla luce delle sue conoscenze storiche?
Guardi, da quel che leggo, da quel che anche vedo, certamente c'è stato un periodo in cui la società ha preso coscienza dei pericoli che purtroppo ci sono stati di questa esagerazione nel tentativo, nel rifiuto del cibo e nella necessità di un'eccessiva magrezza, che poi si era, come dice lei, fra il 2010 e il 2020 c'è stato un periodo molto di rilassamento, diciamo, di positivity, di invece di recuperare, e la ben nota generazione Z ora direi che per certi aspetti tende molto a sviluppare gli aspetti più naturali del vivere e quindi anche del concepire il loro corpo, quindi poco trucco. Però ultimamente c'è stato un uso forse troppo esagerato di alcuni medicamenti che sono medicamenti destinati a risolvere problematiche di salute e che, essendosi rivelati positivi per il dimagrimento, vengono un po' usati senza discernimento, e questo è un passaggio piuttosto pericoloso.
E staremo a vedere.
Detto
anche
questo, secondo me non bisogna demonizzare le cose,
certo,
però qualsiasi medicamento va assunto con l'assistenza di un medico.
Certo, certo.
Perché chiaro, certamente se una persona ha un problema, bisogna un po' distinguere anche. Per un verso c'è l'aspetto estetico, che naturalmente può essere fastidioso se uno si vede troppo grasso, ne so qualcosa, altro. Però la cosa importante è che in certi casi l'eccesso di peso può causare delle problematiche che sotto il controllo medico si possono rimediare anche con l'aiuto di quei medicamenti che sarebbe bene che nessuno prendesse se non con il controllo
chiaro,
medico.
Chiaro, chiaro, certo. Questi comunque sono medicamenti in cui il controllo medico è obbligatorio per il momento, per cui in attesa di forse altri sviluppi, per il momento almeno questo aspetto è tranquillo. Io, professoressa, intanto la ringrazio perché ci piaceva proprio raccontare come cambia il rapporto con il corpo, anche moderno, anche indotto da farmaci, ma come è cambiato anche nel passato il rapporto con la corporeità in merito anche a quello che lei ricordava, i collegamenti che ci sono con l'architettura, con la parte gotica. Era molto interessante, devo dire. Grazie, professoressa, a risentirci sicuramente a presto.
Benissimo, grazie a voi, arrivederla.
Such a terrible idea, worst one I've had all this year, but I can't ignore our obvious attraction. I imagine how it ends, up in flames we'll go again, seeking chaos, can't help giving into passion. But there's something so vexing about you, it's like the gods above us don't approve. We've been through this before, fell in and out, I said no more, but still I want you like a how he'd question everything about me, call me stupid as a mindless joke, he hypnotized me as we spoke, purely mythological, with the ugliest soul, you would think that he is holding me for ransom, cause there's something so vexing about you, it's like the gods above us don't approve. Still I want you like a mad, mad woman. Made it to the final hour, but the wine begins to sour, and I'm seeing myself in a dreadful fashion. Then the fog
begins to clear. As I'm gasping a clean air, I remember our together were so handsome. Cause there's something so vexing about you. It's like the cult above a stone to prove. Still I want you like a mad, mad
Mad Woman, il titolo di questo brano dall'album Deluxe Version di la cantante islandese Lofi. Come vi dicevo, nell'Eliana Cardi alle 5.20 dovremmo metterci in contatto con Lella Costa, perché stasera alle 20 all'HAC c'è la Lisistrata proprio da lei interpretata. Io sto provando a chiamarla, quindi vi lascio ancora, vi chiedo ancora un po' di pazienza. Stiamo provando a chiamarla, il telefono squilla ma probabilmente non risponde, o magari non lo sente, anche perché sono le ore prima di uno spettacolo, quindi sono sempre ore piuttosto concitate. Ci proviamo ancora per qualche minuto, intanto vi lascio in compagnia di Roberta Flack con Killing Me Softly With This Song.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Killing Me Softly, lo so che non si fa sfumare i brani, soprattutto quando sono brani storici come quello di Roberta Flack, però abbiamo al telefono Lella Costa, in questi casi Ubi Maior. Buongiorno Lella Costa, benvenuta a Rete 2.
Buongiorno, io me la stavo canticchiando, Killing Me Softly, perché è veramente un capolavoro.
Magari riusciamo anche a recuperarla più tardi. Eh sì, sono capolavori. Allora, stasera e domani il LAC propone alle 20 la Lisistrata, commedia di Aristofane, la cui prima è un po' indietro nel passato, perché parliamo di 2437 anni fa. Il testo però rimane veramente attuale, perché è una commedia considerata una delle prime pièce femministe per certi aspetti. È quella storia che sicuramente molti conoscono, di quelle donne ateniesi che decidono di smettere, di mettere fine alla guerra tra Atene e Sparta, facendo uno sciopero del sesso vero e proprio. Aristofane racconta un tema tragico come la guerra attraverso questa chiave comica, creando qualcosa di immortale. Stasera alle 20 all'AC, poi anche domani in replica, l'adattamento è curato da Emanuele Aldrovandi e Serena Sinigaglia. Allora, Lella Costa, intanto io le chiedo, è già un po' che siete in giro con questo spettacolo. L'anno scorso lo spettacolo ha esordito in giugno a Siracusa, in un contesto forse vicino a quello che lo stesso Aristofane immaginava quando l'ha scritta. Come ricorda quell'esperienza e in che modo si è trasformata la pièce da allora fino ad arrivare a Lugano?
Sicuramente, intanto buonasera a tutti, grazie di questo spazio. L'esperienza di Siracusa è qualcosa di indescrivibile e inimmaginabile, bisogna proprio esserci. È uno spazio straordinario che peraltro prevale su tutto, l'anfiteatro, la pietra, 5.000 persone, la sensazione proprio dei millenni di pubblico e di attori che ci hanno preceduti è veramente qualcosa di unico, ed è anche il contesto in cui si può andare in scena in 20, 30, 40 persone, insomma tutto meraviglioso e tutto sì, molto vicino ed evocativo dei tempi di Aristofane. La versione che porteremo ieri sera all'AC quasi alla fine di una tournée che è iniziata a febbraio, veramente bellissima e fortunatissima, nasce appunto dal desiderio di portare questo testo immortale che nella sua apparente leggerezza è quasi questo sbeffeggiare e questa comicità anche per certi versi greve, no? Appunto il sesso e quelle cose lì, però tocca un tema che a me, lo diciamo con dolore, però ci tocca da vicino, la guerra è tornata ad essere un argomento di cui si parla nelle case, come dire, non si può prescindere e non c'entra neanche più che tanto con la politica, è proprio una questione etica, una questione della vita che ci attraversa. E quindi c'è stata questa, l'aspetto che portiamo in scena è quello di Aristofane, con, come dire, una contestualizzazione e un escamotage drammaturgico che è dire noi, Lisistrata e le tre attrici e tre attori che fanno il coro, quello classico, scritto da Aristofane, siamo qui da 2500 anni, perché 2500 anni fa, un po' meno, abbiamo pensato che avremmo continuato a raccontare la storia della pace tra Atene e Sparta fino a quando la pace non avesse trionfato su tutti i conflitti del mondo. Quindi siamo qui da 2500 anni.
Ed eccoci
questo
qua.
È l'escamotage che ci permette di portare in scena la Lisistrata di Aristofane in 7 anziché in 18, ma anche questo consentito dal fatto che il sicuramente femminile, forse femminista, insomma è un termine un po' improprio, ma dove però tutte le donne venivano interpretate da uomini, perché stiamo parlando di quella Grecia là. E quindi questo gioco di essere straordinariamente fluidi in un'epoca in cui probabilmente lo erano persino più di noi, ma non c'erano bisogno di etichette, era qualcosa di giocosamente scontato. Un spettacolo che funziona molto perché riesce con la commedia, e sicuramente l'aspetto del sesso è quello, come dire, più facile da raccontare, che colpisce di più, ma in realtà c'è molto altro. C'è il fatto che Lisistrata è sicuramente una leader, è una donna che si assume la responsabilità della polis, quindi della comunità, quindi della politica, e sa perfettamente quando il prefetto le chiede ma perché vi siete impostati nell'acropoli, lei risponde tranquilla: per prendere possesso del denaro della città, così non avrete più motivi per fare la guerra. Così bello, chiaro, detto, 2500 anni che lo sappiamo, mettiamo in pratica.
E sarebbe ora. Lella Costa, dopo la saluto, la lascio andare alle prove o comunque al riscaldamento pre-spettacolo, però così prima di salutarci la sento un po' disturbata, adesso vediamo se riusciamo a risolvere un po', ma le volevo chiedere per lei cosa rappresenta la Lisistrata, quanto si sta divertendo a portarla in giro in teatro?
Mi sto divertendo molto, ma mi rendo anche conto che, così come Lisistrata, mi piace tantissimo questo suo assumersi la responsabilità di fare una scelta. Lei convoca le donne ateniesi sulla propria prima ancora di essere sicura che le spartane ci staranno a questa alleanza. C'è una donna che pensa, una donna che osa, è una donna che protegge la sua comunità, e mi piace tantissimo. E quindi sì, mi diverto, ma è anche un divertimento, come dire, diciamo che forma e sostanza coincidono. Ecco, è una cosa molto bella da fare e sono anche molto belle le cose che ci dicono.
Io ringrazio Lella Costa, la troviamo e la potremo applaudire stasera alle 20 all'AC, poi anche domani. Davvero grazie, a risentirci e buon lavoro.
No, grazie, grazie a te, grazie a voi, buona serata.
K.
Bocanté con il brano dal titolo Agioni, l'album, ve lo dico subito perché poi quando finisce un brano scompare per un attimo. Comunque l'album è History del 2023, questo è un gruppo americano-canadese. Siamo con Michele Serra per lo spazio dei programmi, dei lanci, delle segnalazioni dall'attività ormai multimediale della RSI. Infatti molto spesso noi peschiamo nel canale Cultura.
Buonasera,
Michele,
buonasera.
Allora, parliamo di Michael, il film che c'è in questo momento al cinema.
Ormai non c'è più bisogno di spiegare, praticamente, basta il nome.
No. Io credo di no, però comunque Michael, al massimo aggiungiamo il cognome, Michael Jackson. C'è il film nelle sale, è un film che sta guadagnando un sacco, però a molti non sta piacendo.
È vero, le critiche non sono state benevole, in compenso il successo di pubblico è stato veramente notevole.
Sta incassando uno sproposito. Tra l'altro il regista Antoine Fuqua, tu mi ricordavi, era lo stesso di Bohemian Rhapsody, quindi sta tornando un po' anche la moda, tra virgolette, di questi...
Non è esattissimo, nel senso che Fuqua è un regista di film d'azione generalmente, e quello che è uguale a Bohemian Rhapsody è il produttore, che è questo Graham King, che è uno dei grandi mogul hollywoodiani.
Sei
come dicono,
molto diplomatico nel dirmi non è esattissimo, era proprio sbagliato.
No, vabbè, ma il punto è che Graham King è davvero uno di quelli che hanno attraversato la storia di Hollywood e hanno fatto un sacco di soldi col cinema. Lui ha prodotto un sacco di film di Martin Scorsese, per dire uno a caso. È uno a cui è stata anche affibbiata una relazione con Meg Ryan una decina di anni fa. È uno veramente importante a Hollywood, che però, nonostante abbia fatto un sacco di film importantissimi, ne ha fatto uno che è più importante degli altri, e l'ha fatto quando ha fatto Bohemian Rhapsody. Perché quel film lì ha incassato quasi 1 miliardo in tutto il mondo, che era veramente qualcosa di mai visto per quelli che sono i film biografici musicali.
E sembra che stia funzionando anche per Michael Jackson questa ricetta. Allora a questo punto io partirei con te dalle critiche che dicevamo, nonostante gli incassi strepitosi, non sono propriamente positive.
Allora, io prima di andare a vedere il film ho guardato un po' di critiche e mi sono reso conto che erano tutti arrabbiatissimi con questo film. I critici che avevo letto, che insomma erano quelli della BBC, del New York Times, di queste grandi testate globali, no? E insomma, perché erano tutti arrabbiati? Perché il film non racconta effettivamente la parte più raccontata della vita di Michael Jackson, almeno in questo ultimo ventunesimo secolo, quella che riguarda proprio le accuse di molestie sessuali sui minori, che credo tutti quanti ben conosciamo. E io però, insomma, una volta visto il film, mi sono chiesto cosa diavolo si aspettassero, insomma, critici e giornalisti, perché questo è un film appunto progettato da quello di Bohemian Rhapsody e costruito soprattutto con proprio l'imprimatur ufficiale della Michael Jackson Estate. E quindi insomma, cosa ci dovevamo aspettare? È la storia che celebra insomma il grande talento di uno degli uomini, dei performer di maggior successo di tutta la storia dello show business americano e quindi mondiale, diciamo, per estensione. E quindi l'unica aspettativa che potevi avere era questa qui, e quella è assolutamente soddisfatta. Cosa hanno fatto Graham King e Antoine Fuqua, produttore e regista? Hanno chiuso la narrazione nell'anno 1998, quindi 5 anni prima che si concretizzassero, che venissero insomma alla luce le accuse che poi dopo ben conosciamo, che sono arrivate appunto a partire dal 2003. Ecco, io una cosa che mi piace sempre dire è che fossi in loro, visto anche il successo che c'è stato in questo primo weekend di programmazione globale nelle sale cinematografiche, direi: bene ragazzi, abbiamo scherzato, abbiamo già pronto un seguito, uscirà l'anno prossimo e racconteremo esattamente tutto quello che è rimasto fuori. Non credo che succederà, però sarebbe un colpo di marketing.
Eh sì,
mica male.
La Michael Jackson Estate, ricordiamo che peraltro è molto 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 attenta ad evitare che su Michael a cercare di ripulire le ombre che sono sull'opera di questo artista.
Infatti forse magari spieghiamo solo semplicemente di cosa si tratta, cioè è un ente proprio giuridico insomma, una società che gestisce il patrimonio di Michael Jackson, quello che è rimasto dopo la morte del 2009. È una, insomma, una società, struttura fiduciaria ereditaria, che è proprio una cosa tipica del diritto americano, ed è associata a un'altra società che è la Michael Jackson Family Trust, dove ci sono appunto tutti poi i beneficiari del patrimonio di Michael Jackson. Ora, cosa è successo? Nelle intenzioni degli autori tutto doveva finire con poi le sequenze ambientate nell'anno in cui per la prima volta Michael Jackson fu accusato appunto di abusi sui minori da parte dei genitori di un ragazzo che ai tempi aveva 13 anni, che si chiama Jordan Chandler. Ecco, cosa è successo? Questa parte probabilmente era già stata girata, quando però la Michael Jackson Estate ha detto: no, scusate, aspettate un attimo, perché ci siamo accorti, o almeno ci siamo accorti che questa cosa non va bene, perché c'era una clausola presente nell'accordo stipulato ai tempi con la famiglia di Jordan Chandler per chiudere queste accuse, che diceva che era vietato raccontare appunto questa storia o citare comunque il nome di quel ragazzo in qualsiasi tipo di opera, anche cinematografica, legata al nome di Michael Jackson. Praticamente un accordo tombale, ecco, di silenzio. E quindi cosa è successo? Il film era previsto per il 2025, è stato rimandato al 2026, hanno fatto quasi un mese di altre riprese ed è venuto fuori, insomma, così come è venuto. Il budget è aumentato a circa 160 milioni di dollari.
Beh, li hanno ripresi con
gli
interessi.
Esatto.
Ma cos'è rimasto quindi del film come era concepito originalmente?
Allora, come era concepito originalmente non lo sappiamo esattamente, perché come è facile immaginare c'è abbastanza silenzio su questo argomento. Diciamo che quello che abbiamo in mano noi, davanti agli occhi, noi spettatori, è una storia tutto sommato abbastanza prevedibile. Cioè abbiamo questo attore, molto somigliante al Michael Jackson originale, anche perché è suo nipote, Jafar Jackson, e tutto sommato tutto quello che possiamo pensare si passa da un grande numero musicale all'altro, si, come dire, riassumono molto questi anni della vita di Michael Jackson in cui lui è diventato appunto famoso. È chiaro che in questo tipo di film devono raccontare tanti anni di vita di un grande artista in 2 ore circa. La sintesi è fondamentale. Però ci sono alcuni film che l'hanno fatto molto bene, e penso ad esempio a Complete Unknown su Bob Dylan, che è uscito, sommato, poco tempo fa, e altri che lo fanno così così un po' tanto al chilo, come secondo me fa Michael. Però insomma c'è, appunto, ci sono i numeri musicali e c'è questa narrazione fondamentale della vita di Michael, che è insomma il rapporto con il padre, Joe Jackson, che lo tormenta, ed è il trauma fondamentale che poi lo porterà sempre a essere sospeso tra questo desiderio di essere percepito come un adulto e invece l'ossessione di ricreare quell'infanzia che lui non ha mai vissuto, perché fin dai 6 anni di età era sul palco, era sempre sotto pressione, doveva sempre migliorarsi. E insomma, anche questa storia qui poi, in mezzo a tutti i grandi numeri musicali, un po' si perde, un po' rimane edulcorata. Però insomma, mi sembra anche inutile stare lì a raccontarsi cosa manca nel film. Quello che più mi ha stupito è che Michael Jackson, tutto sommato, è davvero ancora un'icona per le nuove generazioni. Io penso che il destino di Michael Jackson sarà quello un po' di diventare come Marilyn. Cioè, l'anno scorso, qualche anno fa, un importante marchio di moda ha fatto delle magliette con sopra la sua faccia. Il pubblico di questo marchio è composto da ragazzi dai 15 ai 20 anni e rotti. E ricordo che c'erano dei video su internet in cui ai ragazzi in coda davanti al negozio a New York che vendeva queste magliette si chiedeva: ma voi sapreste citare una canzone, sapreste cantare una canzone di Michael Jackson? Quasi nessuno sapeva farlo. Ah. In compenso l'immagine in qualche modo è passata. È la stessa cosa che è successa a Marilyn. Magari è difficile che qualche ragazzo sappia davvero citare "A qualcuno piace caldo" quando la moglie è in vacanza. In compenso però alcune immagini sono rimaste e rimarranno, e forse quello sarà il destino anche di Michael. È un'idea.
È un'idea interessante, davvero grazie, perché è un accostamento a cui non avevo pensato, ma ha un perché. Michele, grazie.
Vediamo cosa succederà e soprattutto a che livelli di incassi arriverà questo Michael, che è primo anche nelle sale della Svizzera italiana. A presto.
L'estate più esotica, il caldo si amplifica, suona una musica, il cuore è una ritmica. Conosco un indigena che vive su un'amaca, canta con gli occhi, lacrime, amore, Jobin che la stuzzica. Collane di perle, cocco e mate, brisa morena, il vento che trema, il movimento di danza leggera. La bossa si balla la bossa. La senti nei fianchi, brucia i tuoi sensi, ti sfiora la bocca. Mi piace la bossa che bussa. Da Rio a San Paolo a Bahia, la notte diventa magia.
Brisa morena, brisa morena, brisa morena, brisa morena.
Il mare è una tavola, il cielo ti illumina, costellazioni sulla tua pelle. Diventi lunatica, e in crisi poetica. Collane di perle, santi e mate, brisa morena, l'amore che trema, il movimento di danza leggera. La bossa si balla la bossa, la senti nei fianchi, brucia i tuoi sensi e ti spacca le ossa. Mi piace la bossa che bussa, da Rio a San Paolo a Bahia, la notte diventa magia. Tu
presenze ti spacca le ossa. Mi piace la bossa che bussa. Da Rio a San Paolo a Bahia, la notte diventa magia.
Brisa Morena con Bungaro e poi il prossimo brano che ci ascoltiamo insieme è Lea Lu con Juan Medina, Light Up the Night. Non so se avete in mente quel famoso detto: ogni mattina in Africa un leone si alza e sa che dovrà correre più della gazzella, ogni mattina una gazzella si alza e sa che dovrà correre più del leone, eccetera, eccetera. Andava molto di moda come motivazionale nei primi anni 2000. Immagino che ciascuno di voi alla mattina, anche se non si trova in Africa, abbia un motivo per cui iniziare a correre, almeno in senso figurato. Che ne so, la prima riunione del mattino, portare i figli a scuola, fare delle commissioni. A Rete 2 l'innesco della giornata è dato dalla riunione che si tiene proprio al mattino, in cui si scambiano idee, proposte, dopo aver dato una scorsa ai giornali e alle varie fonti di informazione. E questa mattina è venuta fuori, per l'ennesima volta, la questione delle intelligenze artificiali, una questione con la quale tocca confrontarsi quotidianamente, non fosse altro per il fatto che queste IA sono entrate senza bussare, abbastanza di prepotenza nelle nostre vite. ce le siamo ritrovate tra i piedi da un giorno all'altro mentre facevamo altro, tipo mandare un messaggio su WhatsApp o sfogliare Instagram. E già questo ci dovrebbe dire qualcosa sul nostro potere reale di decidere come utenti finali. Perché se io una cosa non me la posso togliere da davanti per il solo fatto di avere un telefonino, forse tanto libero non sono. Ma non è questo l'argomento. Non so poi se di recente vi è capitato di avere a che fare con qualche servizio clienti di un'azienda a caso. È diventata la norma sui siti web, ma anche al telefono. A un certo punto ti trovi davanti un chatbot con l'intelligenza artificiale di quel sito che puntualmente ti dice che ci pensa lei, che risolve il tuo problema, ti porta un po' a spasso, dopo diversi tentativi ti riporta educatamente al punto di partenza perché non ha capito niente di quello che ti serve. Io appartengo a quella scuola di pensiero che pensa che alcune IA siano veramente impressionanti nelle loro capacità. Però in generale stiamo vivendo un momento di ubriacatura che prima o poi, e speriamo prima che poi, sarà destinato a finire. E di questo parlavamo, tornando all'inizio, stamattina a Rete 2, quando abbiamo metaforicamente iniziato a correre come il succitato leone, di quanto manca alla temutissima esplosione della bolla delle IA. Quanto manca prima che le centinaia di miliardi investiti anche un po' a caso in questa gigantesca sbronza collettiva vengano vaporizzati in buona parte nei postumi del giorno dopo. Quando ci risveglieremo con poche IA che avranno il mercato, saranno molto potenti, e il resto sparirà nel dimenticatoio, come è successo col Betamax ai tempi della guerra del VHS. E l'euforia da IA lascerà il posto alla formazione di nuovi standard che governeranno il nostro mondo digitale per i prossimi decenni, come è successo per il VHS. Io non credo manchi molto a questa esplosione, però la vera domanda è: ma in quel mondo lì, noi utenti finali, saremo il leone o la gazzella? O magari nessuno dei due, visto che magari non ci sarà neanche più bisogno di correre perché nel frattempo ci avranno messi in panchina.
King got shot. Jesse hatched an awful plot. Dipped his hands in the doctor's blood. And rubbed his shirt like playing with mud. Looked around for all the press. Check me out, my name is Chess. I'll be known from towns and farms. Dr. King died in my arms. Robin Man, tall and tan. Rhyme or reason, play your hand. Rhyme on this, rhyme on. Says Rhyming Man made a run for press. Farrakhan made him a clown over there near Hymetown. Said he was a diplomat, hobbing and a nobbing with Arafat. Castro was simpatico, but the U.S. voters, they said no. Rhyming Man, tall and tan. Rhyme or reason, play your hand. Rhyme on this, rhyme on that. Oh, you naughty Democrat. Here we go again. Rhyming Man says he's your friend.
any fool can make a rhyme. Cowboys do it all the time.
They sure do, they sure do.
But people say now he's mature. Cowboys rhyme that with horse manure. Horse manure,
horse manure,
that's for sure. You've been cheated, we kept score. Are you this or are you that? Oh, you naughty damn oh.
Frank Zappa, uno dei più fuori di testa di quello scenario tra gli anni 70 e 80 e anche un pezzettino di 90 della musica degli Stati Uniti. Questo era Rhyming Man, una satira anche feroce nei confronti di Jesse Jackson, è una storia piuttosto complessa, ma comunque quello che ci interessa è che sentivamo un sacco di voci provenienti o di brani o di pezzi o di temi provenienti da un po' di tutto, da Twilight Zone, quella serie in bianco e nero ai confini della realtà, era stata tradotta in italiano, a un pezzo di Chopin al tema di Mission Impossible, c'è veramente di tutto in questo brano del 1988, ma la sto facendo troppo lunga. La facevo troppo lunga, mi sono lasciato prendere da Frank Zappa. Allora arriviamo al consiglio di oggi. Parliamo di un titolo, CCCP, Affinità e Divergenze, Suoni, Mappe e Territori. È un libro pubblicato pochi giorni fa, il 24 aprile, per Nottetempo. L'autore è il nostro ospite di questa pagina, il docente universitario, ricercatore e scrittore, nonché appassionato di musica, Giacomo Bottà. Buonasera, benvenuto.
Buonasera, grazie di avermi nello show.
Allora, il libro parla di un gruppo storico del rock indipendente italiano, spesso ne parliamo anche qui a Rete 2 perché sono uno di quei gruppi in cui non è improprio parlare di seminale, usare questo aggettivo che per il resto in realtà andrebbe tenuto in un cassetto ben chiuso, ma nella realtà, la realtà in cui nasce il loro primo album è anche uno dei temi di questo libro. Prima di affrontare però il tema principale, io partirei dal sottotitolo Suoni, Mappe e Territori. Allora, Bottà, visto che ha già trattato il tema in altre pubblicazioni, in che modo geografia, mappe e territori influenzano i suoni?
Ma è un discorso molto complicato da cui lavoro da alcuni anni. In un certo senso sono sempre stato incuriosito da dove nasce un disco e dall'influenza che un determinato luogo può avere sulla produzione musicale, ma anche sulla socializzazione attraverso la musica. E questo è un aspetto. E naturalmente c'è anche l'altro aspetto, quanto i suoni e quanto la musica possa a sua volta influenzare un posto. In un certo senso, guardando ad un disco particolare, uno può capire anche tutta una realtà, non perché questo disco sia una conseguenza, ma ho spesso notato anche l'opposto, come analizzando un disco si possa capire come una determinata società si svilupperà in futuro e così via. Quindi è un rapporto complesso ed è un rapporto che non è solo unidirezionale, cioè un disco è influenzato da un luogo, la musica stessa influenza luoghi e ne cambia la nostra percezione.
L'Emilia Romagna forse per certi aspetti un po' spiazza, perché caspita, è un luogo che possiamo immaginare piuttosto pacioso, piuttosto tranquillo. Qui arriva invece una bomba atomica come quella dei CCCP. Da questo punto di vista forse conosciamo poco l'Emilia Romagna o conosciamo poco i CCCP?
Ma guarda, una delle cose che dico nel libro un po' polemicamente è che i CCP non vengono da nessuna parte in realtà. I CCP vengono dall'Emilia Romagna, come vengono anche da Berlino, vengono da una cascina in Emilia Romagna, come vengono da uno studio di registrazione di Bologna. Quindi mi piace questa idea dei CCP un po' sfuggenti, appunto perché, come hai detto te adesso, non corrispondono a quest'idea a quest'idea dell'Emilia Romagna che abbiamo noi, molto legata al turismo, al cibo e al benessere in generale. I CCPIT tematizzano i posti dove vivono in una maniera molto diversa, anche legando l'Emilia alla paranoia, come fanno nella canzone che chiude il loro primo album.
Tra l'altro, Scusami, sentiremo proprio una canzone che ha scelto per noi Sergio De Laurentiis, che è Trafitto, sempre da quest'album.
Okay.
Ti ho interrotto, ti lascio continuare, scusa.
No, stavo finendo. In pratica, quindi il loro rapporto con l'Emilia Romagna è un rapporto, anche qui devo usare la parola, complicato, che non si risolve nel rispecchiare determinati cliché, ma anche nel cercare di distruggerli lavorando anche musicalmente con l'idea d'Emilia Romagna, perché nell'album in Noia e in Tavor Valium Tavor Serenase, scusami, mm-hmm. Ci sono dei riferimenti al liscio in Valium Tavor Serenase a Romagna Mia, che viene trasformata in Emilia Mia, Emilia in Fiore, e in Noia alla parte con un tango molto dark, ma comunque con dei riferimenti anche al suono della fisarmonica e così via.
Diciamo che
lavorano con l'idea di Emilia Romagna, ma tentano di destrutturarla, ecco.
E ci riescono anche. Il libro è interamente dedicato, o comunque ruota intorno al primo album, che peraltro compie 40 anni quest'anno, perché è dell'86.
Quest'anno, sì.
Il titolo originale era Affinità, divergenze fra il compagno Togliatti e noi del conseguimento della maggiore età. Allora, cosa succede in quel periodo? Proviamo a contestualizzare la metà degli anni Ottanta in Europa, in Emilia. In che contesto nasce un album che diventerà così importante per la scena musicale indipendente?
Ma appunto nell'85-86 siamo nel picco di quello che sono gli anni Ottanta. Anni Ottanta che per molti cominciano nell'82 con la vittoria dei mondiali dell'Italia, ai mondiali di calcio, perché gli anni 70 comunque si estendono molto oltre la linea del 79. Appunto, se parliamo dell'85-86, possiamo già parlare di quello che viene definito il riflusso, cioè una fine di una lotta politica collettiva e una sorta di rifugiarsi nel privato e anche un cambio proprio di valori, da valori legati alla collettività e alla ricerca di un benessere per la classe operaia, si passa all'edonismo, si passa all'annullamento di molti aspetti della quella che era la vita sociale negli anni 70. E praticamente i CCP come vivono questa cosa? La vivono male, sicuramente, perché in un certo senso il titolo Affinità, divergenze fra il compagno Togliatti e noi è una riflessione su quanto è avvenuto negli anni 70, ed è anche un allontanamento dalla linea del Partito Comunista e una deriva verso scelte politiche più radicali, che però in un certo senso finiscono, scemano a metà anni Ottanta. E quindi quali sono le affinità, quali sono le divergenze fra noi e il compagno Togliatti? Come possiamo interrogarci sul fare politica esattamente in questo momento? E questi sono degli aspetti che vengono trattati un po' anche in questo album, sicuramente.
Sono aspetti molto legati al presente, a quel momento storico, però dall'altra parte questo è un gruppo che oggi sa parlare una lingua che non solo capiscono, ma vogliono ascoltare anche le generazioni più giovani che neanche erano nate nell'86. Io personalmente ho diverse persone, c'è una persona che è in redazione da noi, Francesca Rodesino, che salutiamo, che conoscerete perché è un'altra delle voci di Rete 2, che è un'appassionata dei CCCP ed è di una generazione successiva. Come si spiega, secondo lei, Bottà, secondo te, Giacomo, ormai ci diamo del tu, questa trasversalità del linguaggio, questo amore anche dei più giovani verso i CCCP?
Ma è una cosa che mi incuriosisce ed è una cosa che posso estendere dai CCP a tutto il post-punk. Cioè ci sono gruppi come i Joy Division, gli Smiths, gruppi tedeschi come gli Einstürzende Neubauten, che sono, non posso dire improvvisamente, ma che sono sicuramente molto conosciuti anche da una generazione molto giovane. E in un certo senso si possono vedere delle coordinate nel modo in cui fino agli anni 70, inizio anni 80, alcune band legate al post-punk sono riuscite a tematizzare la crisi e dare una voce a una crisi, che era una crisi economica, ma era anche una crisi sociale, era una crisi culturale, che in un certo senso ha sicuramente degli echi in quello che sta succedendo al giorno d'oggi da tanti punti di vista. Ci ritroviamo comunque ad avere a che fare con conflitti e con una situazione geopolitica legata all'instabilità.
Io ringrazio Giacomo Botta, ricordiamo il libro CCCP Affinità e Divergenze, appena uscito, pubblicato da Nottetempo nella collana Cronache. Grazie mille e a risentirci a presto.
Grazie.
E ci sentiamo Trafitto adesso, dei Fedeli alla Linea, CCCP, eccolo qua.
Ottimo.
Decisamente non facile uscire da un brano come Trafitto dei CCCP Fedeli alla Linea per ritornare nelle consuete note di cappa, e sono molto contento che per farlo ci sia Fabiano Alborghetti con me al telefono. Buongiorno Fabiano.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Tra l'altro direi anche un brano appropriato dal punto di vista dei temi, delle tematiche che affrontavano i CCCP negli anni Ottanta, da quando arriva questo brano, perché anche tu ci vuoi parlare di una festa, quella del lavoro, partendo quantomeno dalla festa del primo maggio, di lavoro.
Eh sì, è proprio così. Tra qualche giorno sarà proprio il 1° maggio, che è la festa del lavoro o dei lavoratori, ma al di là della celebrazione che avverrà, che prenderà piede, non posso ogni giorno non fare i conti con un dato di fatto, che io è 38 anni che lavoro, forse qualcosina in più, e la letteratura è costantemente l'altro lavoro. Io del lavoro ho scritto, ma c'è un altro tipo di narrazione che vorrei trattare, una che risale al 2002, che è il suo anno di nascita, e per chi parla italiano invece si scopre nel 2011.
Una narrazione, raccontaci di più, di che si tratta?
Si tratta che nel 2002 appare per la prima volta LinkedIn, che è detto così un social network, o meglio una piattaforma, ecco, dove i professionisti possono connettersi, questo tra loro, condividere esperienze lavorative, trovare opportunità di carriera, ed è ormai la prima piattaforma sia per le ricerche di lavoro che per l'attestazione professionale del sé. Ottima l'idea, ottimo in larga parte tutto quello che è il suo percorso, però sento che c'è un ma. Chi lo usa, chi ne ha dimestichezza, non potrà non avere notato una particolarità, una peculiarità: parla una lingua propria. LinkedIn crea, o perlomeno porta a creare, un nuovo dizionario fatto di slogan e coinvolgimento. Tutto è rigorosamente in inglese, tranne qualche raro caso, e tutto è sempre un viaggio incredibile, potente, di ispirazione, motivante, e va introiettato nel sé più profondo, metabolizzato, poi va evangelizzato quello che ci dice, con gratitudine, così che il messaggio si spanda, faccia breccia, convinca, insomma affermi la validità del tutto e poi anche di sé. Un po' come nel libro 1984, no? Con la neolingua di George Orwell. Ecco, LinkedIn ha creato un proprio ethos e, come appunto dicevo, una lingua propria che risulta però talvolta involontariamente comica. Nel tempo, infatti, è diventato abituale trasformare ogni evento, positivo è sempre tutto, il negativo è travestito per sembrare un qualcos'altro, in una performance linguistica che esalta il proprio contesto lavorativo, ma di riflesso anche se stessi, e il tutto sempre sotto il convincente cappello di produttività, obiettivi, sfide, e tutto è sempre così enfatico, ottimista, e detto da chi si occupa di parole risulta anche estremamente falso e fastidioso. Eppure è la piattaforma che aziende, responsabili di risorse umane, agenzie, tutti scrutano, vagliano e alla fine usano.
Devo dire che condivido la tua lettura sul fatto di quanto sia fastidioso per chi lavora con le parole leggere certe cose. Per me è un serbatoio che utilizziamo un attimino con Andrea Fazzioli per trovare degli obbrobri linguistici. L'ultimo che mi ricordo in ordine di tempo era subottimale o suboptimal, naturalmente, per esprimere qualcosa di sbagliato, di negativo, per dire quanto si è lontani dalla realtà. Dall'altra parte però, tu lo ricordavi, è lo strumento ormai che usano tutti quando si parla di professionalità, carriera, ricerca di lavoro. Insomma, se non puoi combatterli, forse dovremmo unirci a loro?
Eh sì, visto che è il nuovo normale, forse è l'unica strada che rimane. Però per chi è troppo onesto per sparare corbellerie iper convincenti e soprattutto non ha il tempo per prendersi la briga di doverle anche inventare con quel linguaggio, perché insomma ha ancora, lo dico tra virgolette, una dignità, ma si trova a fare i conti con questo nuovo orrore imposto, ecco, c'è una novità, forse anche un respiro di sollievo. Nel 2024 è nata una nuova piattaforma, si chiama Kaji Translate con la K, e che ha introdotto anche una modalità un po' particolare, la LinkedIn Speak, la lingua di LinkedIn, e funziona.
Cioè traduce in linkedinese, ma è geniale sta cosa.
Esatto, esattamente, funziona, perché io l'ho provata e dei giornalisti l'hanno provata e funziona. E ho usato anch'io questa frase, sono appena stato licenziato, che chiaramente non si può pubblicare su una piattaforma di lavoro, e viene rielaborata e diventa: sono entusiasta di annunciare l'inizio di un nuovo capitolo del mio percorso professionale. Dopo un'esperienza straordinaria con il mio precedente team, sono ufficialmente in fase di transizione alla ricerca della mia prossima sfida, bla 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 bla. Insomma, è tutto rivisto e ricostruito, ma le parole sono importanti. E qui cito Nanni Moretti: le parole fanno esistere le cose, sono un incantesimo perché rendono quelle cose nominate non solo vere, ma anche utilizzabili, non sono soltanto un'astrazione, ma la costruzione di noi stessi, degli altri, delle cose, del mondo, e non è un concetto buttato lì, basta leggere filosofia, Wittgenstein, Peirce, Heidegger, chi si voglia.
Dimmi come parli e ti dirò chi sei, ma anche dimmi come parli e ti dirò forse in cosa credi.
Sì, perché le parole che usiamo sono un atto di coraggio e bisogna crederci nelle parole che usiamo. E quindi del grande racconto vuoto delle parole altrui che siamo obbligati a fare nostre per validare la narrazione dell'azienda e quindi del mercato, di quel assenza di concetto, se non la ripetizione accurata, smisurata, di un mantra nel quale, diciamocelo, non crediamo veramente, di quella connivenza che non è soltanto lessicale, ma posso dire anche morale, perché diventiamo pubblici, ecco, chi pagherà il conto? E quindi io voglio proprio chiudere con questo punto di domanda, in questo vuoto pneumatico che ci viene imposto e poi alla fine imponiamo anche a noi stessi, quali mani e quali cervelli avranno senso e poi saranno necessari, e in quale domani e per chi?
Non mi verrebbe da aggiungere che sono entusiasta di annunciare l'inizio di un nuovo capitolo, perché la risposta alla tua domanda, in realtà ovviamente retorica, a me viene un po' negativa, quindi mi verrebbe da dire io mi licenzio, io scendo da questa idea dell'italiano, e quindi sono entusiasta, per prendere la forma tradotta, di annunciare un nuovo capitolo della mia esistenza, eccetera eccetera. Era una battuta, ma comunque Fabiano, grazie, perché era una riflessione veramente, veramente profonda, e spero anche feconda di ulteriori riflessioni che possano diffondersi a cascata queste idee intorno al rispetto della nostra lingua, al rispetto anche del modo in cui pensiamo, non solo in cui parliamo. Fabiano, grazie.
È vero, sì. Grazie a voi, buona serata.
A presto.
Mas o Brasil ainda batuca na ladeira, bafo com bicho taíra, mas esquece que é o Olodum. Deus salve o Budum, vivo o Murundum, yeah, tum, 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 tum. Eu ouço muito elogio à barricada, procura nossa por aqui, não vejo nada. Só leva roto e perdigoto no meu molho, se tento ver mais longe, tá cabedo no meu olho. Quem fica na barreira pode até ficar roncolho. Um empresário quis que eu fosse a Massachusetts, o clima bom, cheguei pra arrebentar e putz. Voltei sem casa, quase que eu me sequestrava. Ao conferir o saldo no vermelho fui parar. Tô com João o Baldo, chega dessa Calcutá. Eu tô a mil por aí, atleta do Juquerim, um sócio a mais, o Golden Cross da carteirinha. Tanto sofri nesse afã, seguidor de Lacan, diagnosticou o estresse e me mandou pra roça descansar. Eu fui pra Limoeiro, encontrei o boy Simon lá, tentando se proclamar gerente do Mafuá. Se o pinho não chiar, o babumba vai virar vaca. A terra em transe, franze, racha pela beira, feito cabaço de freira, só tem lá vem um. Mas o Brasil ainda batuca na ladeira, bafo com guicho taieira, mas esquece que é o Olodum. Deus salve o Budum, vivo o Murundum, yeah, tum, 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 tum. Eu ouço muito elogio à barricada, procura nossa por aqui, não vejo nada. Só leva roto e pedigoto no meu molho, se tento ver mais longe, tá com o dedo no meu olho. Quem fica na barreira pode até ficar um pouco. Empresário quis que eu fosse a Massachusetts, o clima bom, cheguei pra arrebentar e putz. Voltei sem casa, quase que me sequestrava, pra conferir o saldo no vermelho do Pará. Tô com João o Baldo, cheguei até se capotar. Eu tô a mim por aí, atleta do Juqueri, um sócio é mais um Golden Cross da carteirinha. Tanto sofri nesse afã, seguidor de Lacan, diagnosticou estresse e me mandou pra roça descansar. Eu fui pra Limoeiro e encontrei o Paul Simon lá, gerente do Mafuá. Se o piano chiar, o boi bomba vai virar vaca.
Baião de Lacan con As Madalenas è il penultimo brano di questa puntata di K che apre la settimana. Io sono Marco Pagani, vi ringrazio per essere stati con noi. Ci salutiamo sulle note di Apples and Oranges di Doug Webb. Thank you.